visto che l'amore di Dio non è un amore che sempre dice sì, delle volte dice anche di no. Abbiamo visto che qualcuno ci vuole rubare questo amore di Dio, perché è la cosa più potente che ci sia in questo mondo, che ci guarisce dentro, che ci mette in libertà, che ci fa sentire amati, protetti, che dà un senso alla nostra vita. E c'è uno che vuole sempre rubare questo amore, ne abbiamo parlato l'altra volta. In queste settimane in generale, non ho adesso intenzione di parlare ogni volta di amore, vogliamo parlare della famiglia invece. Le prossime settimane ruoteremo intorno al concetto famiglia, ma sentivo nel mio cuore che dobbiamo cominciare a elaborare per bene che cosa significa l'amore, perché l'amore determina ogni relazione che noi possiamo vivere in questo mondo. E non solo, anche con Dio. L'amore è la chiave di accesso, la chiave che determina ogni cosa. Poi anche tra di noi, nelle relazioni qualsiasi e soprattutto poi in famiglia, l'amore è determinante. Per questo motivo stasera ancora parleremo di amore e giustamente vogliamo vedere una storia. Io ho chiesto, ma Signore, che storia mi dai? Mi dai una storia? Mi piace parlare di Gesù, mi piace predicare su quello che Gesù è, su quello che Gesù ha fatto. Non sempre mi dà il permesso di raccontare storielle, ma stasera abbiamo una storia straordinaria, bellissima. Volevamo aprire Luca, capitolo 7, dal verso 36 in poi. Luca 7, dal verso 36 in poi. Sei venuto con la tua Bibbia? Ma la fai vedere la tua Bibbia? Chi è venuto con la Bibbia? O elettronica, o cartacea. Non è importante, ma è importante che arriviamo con la nostra Bibbia. Così possiamo andare a verificare ciò che stiamo leggendo. Il nostro approccio alla parola di Dio è importante. Sentiamo, leggiamo. Luca 7, 36 in poi. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli. E li baciava, i piedi li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé, «Costui, se fosse profeta, saprebbe chi e che tipo di donna è colei che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse, «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli, «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse, hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato ai piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi, che costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Fino a qui. Questa storia è straordinaria. Io mi sono chiesto, già tante volte, anche in questi giorni, ma da dove l'ha presa l'idea questa donna di andare ai piedi di Gesù per cominciare a piangere sui piedi di Gesù, di arrivarci già con un flaconcino di alabastro che è una specie di pietra calcarea preparata, è molto preziosa, con olio prezioso puro dentro, di versare olio, cioè tutta sta scena un po' strana. Da dove le è venuta l'idea? Ora, non abbiamo tante risposte a queste domande, però una c'è, una spiegazione in tutto c'è. Metti un attimo questa foto, sperando che vediamo qualcosa. Non si vede molto dettagliatamente, ma la chiave è di come gli orientali in tal tempo hanno mangiato. Erano straiati. Erano straiati con i piedi verso fuori, tutto intorno a un vasoio, una specie di tavolo. Loro erano straiati su dei divani e al centro c'era il cibo, quindi tutto intorno c'erano i piedi all'esterno e verso l'interno c'erano, le braccia, la testa delle persone dove potevano fornirsi del cibo. È così che loro hanno mangiato, soprattutto i ricchi, i benestanti. E tutto intorno a questi inviti per mangiare, poi c'erano le donne che servivano i vari cibi, eccetera. E qui ora vediamo questa figura femminile ai piedi di Gesù, che non è più così strano che qualcuno all'esterno arrivi ai piedi, perché anche altre donne intorno magari c'erano, hanno portato vasoi, hanno fatto dei lavori là intorno. Diciamo, questo dà qualche spiegazione di come noi dobbiamo immaginarci la scena. Io stavo riflettendo di farlo qua davanti con alcuni di noi, poi quando ho capito che all'epoca avevano i sandali e si dovevano togliere i sandali, quindi sono arrivati con piedi sporchi e qualcuno ha dovuto lavare loro i piedi, mi sono immaginato qua questa scena e le scarpe di là, magari non piedi sporchi ma con scarpe chiuse. Magari, vabbè, mi avete capito, ho detto, ma forse è meglio di non fare sta scenetta, ce la vediamo là su schermo. Per rendere l'idea di quello che è successo in tal tempo, ripeto, questo non dà tutte le spiegazioni, perché non tutte le donne sono andate, hanno fatto quello che ha fatto lei. Cioè, è un gesto comunque straordinario. Se l'ha premeditato portandosi l'olio, perché non si è portato un asciugamano? Ma aveva premeditato anche di asciugare i piedi, diciamo, bagnati di lacrime con i capelli? Io mi sono fermato. Non ho più cercato di trovare risposte, perché il testo biblico non ci dà tutte queste risposte a queste domande. Così mi sono concentrato su altro. Ed è questa la cosa che ci dobbiamo portare a casa stasera. Questa storia è una grande lezione su che cosa è amore. Il presupposto di tutto che dobbiamo comprendere è che Gesù è amore. La Bibbia dice in 1 Giovanni 4,8: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E quando Gesù, essendo Dio, è venuto in questo mondo, Lui è venuto in questo mondo portando l'amore del Padre Celeste qui sulla terra. E tutto quello che succede nella vita di Gesù ha una spiegazione in questo fatto, perché Gesù è amore. Ed è importante che noi afferriamo questo concetto. Gesù è amore. Con questo, anche questa storia riceve un'immagine diversa. Questa donna viene dichiarata una peccatrice. Possiamo immaginarci in quale campo questa donna ha peccato. Ha nel cuore di dover andare da Gesù, gli porta probabilmente la cosa più preziosa che aveva, questo vaso di alabastro con olio prezioso dentro. Quello che poi succede, io non credo sia molto preparato, meditato, progettato nella sua mente. Questa donna ha agito in base a quello che sentiva, ma quando si è avvicinato a Gesù è successo qualcosa. Così come chiunque ha avuto a che fare con Gesù, è successo qualcosa. Zaccheo che diventa onesto, persecutori che diventano perseguitati, semplici pescatori che diventano predicatori davanti a folle di migliaia e migliaia e migliaia di persone, condottieri della Chiesa, eccetera. Gesù, con la sua presenza, ha cambiato, ha suscitato qualcosa nelle vite. E se a noi è stato proiettato un altro Gesù, non è il Gesù della Bibbia, non è il Gesù risuscitato dai morti, che ancora oggi Gesù è lo stesso. E se tu hai incontrato Gesù, questo incontro con Lui dentro di te ti ha cambiato. Da quel momento in poi non sei più la stessa persona. Amen? L'amore di Gesù ti cambia. Dillo alla persona accanto a te, l'amore di Gesù ti cambia. Ora vogliamo vedere in breve 8 lezioni di questa storia, questo qua che adesso abbiamo detto, il presupposto, cioè il fondamento di tutto. L'amore di Gesù ti cambia, perché Gesù è Dio, Gesù è amore. Ora vediamo 8 lezioni, 8 cose che possiamo imparare sull'amore. Quell'amore che possiamo vedere in questa storia non è un trattamento, non è un trattato ufficiale della tematica in tutti i suoi aspetti come tale, ma è tutto estratto da questo testo specifico. E la prima cosa che possiamo imparare è che l'amore è inconvenzionale. L'amore ti fa fare cose che a mente fredda probabilmente non faresti. È un amore spontaneo, che delle volte fa cose strane. Così il sottoscritto, fidanzato, ha voluto scrivere una lettera d'amore alla sua fidanzata. Sapete dove l'ha messa? In un bossolo di cannone. Bisogna dire che in quel tempo ero al servizio militare, noi avevamo un cannone anno 54, cioè roba da Seconda Guerra Mondiale, ero l'ultimo corso che ha fatto questo, imparato a gestire questo cannone, ed era una specie di mitragliatrice pesantissima di 20 millimetri, da sporare contro aerei. E quindi avevamo centinaia, migliaia di questi bossoli intorno al cannone. Uno è finito nella mia tasca. E poi è stato spedito alla fidanzata, con dentro una lettera d'amore. Se oggi ci penso, non so come è arrivato dall'altra parte. Un amore a prova di bomba. Così quando c'è vero amore, ci stanno anche cose strane. È proprio un segno di riconoscimento del vero amore. Invece è falso amore quando una persona va a studiarsi libri di come conquistarsi una persona. C'è chi l'ha fatto. E poi si è rivelato non tanto un amore autentico, non si è rivelato un amore vero, perché il vero amore è spontaneo, il vero amore esprime quello che tu sei in quel momento, in maniera spontanea, arriva dall'altra parte anche in maniera inconvenzionale. Non rinunciare al vero amore. Amen? Seconda lezione. Amore e amicizia non sono la stessa cosa. Simone, il fariseo, era amico di Gesù, perché altrimenti non l'avrebbe invitato a casa sua per mangiare insieme, perché mangiare insieme per gli ebrei è un po' come per i calabresi, cioè la cosa più importante, la cosa più bella che puoi fare con gli amici è mangiare insieme. Per Simone Gesù era un amico. Per la donna Gesù era molto di più. Per la donna Gesù sentiva amore. Infatti poi Gesù paragona Simone con la donna. Simone che va a giudicare la donna, questa che tocca Gesù, guarda chi è. Invece Gesù spiega a Simone quanto questa donna lo amava, cosa che lui invece, per bon ton, non ha fatto. E rinfaccia che non le ha dato acqua per lavarsi i piedi, che non le ha dato da asciugare i piedi, non le ha messo l'olio in testa come avrebbe dovuto fare. E così impariamo che amore è molto di più di amicizia. E tu e io abbiamo bisogno di amore, non solo di amicizia. Amen? Tu hai bisogno di amore. Dillo alla persona accanto a te, tu hai bisogno di amore, non solo di amicizia. Terza lezione. L'amore non è meritabile. La donna si meritava di toccare Gesù? Eticamente no, che Gesù è Dio, santo, senza il minimo di peccato. La donna non si meritava di toccare Gesù. Culturalmente, cultura ebraica in tal tempo, lei donna toccare Gesù non se lo meritava. Religiosamente nemmeno si meritava di toccare Gesù. Questa donna si meritava l'amore di Gesù? Umanamente no. E intanto Gesù l'ha amata. E ha emanato un amore così potente che questa donna, come arriva ai piedi di Gesù, crolla, comincia a piangere fiumi. Non so se ce l'ha fatta a farlo in silenzio. Fatto sta che la cosa dà fastidio lì intorno. E così impariamo un'altra lezione molto, molto importante. L'amore non è questione di merito. Dillo alla persona accanto a te. L'amore non è questione di merito. E con questo arriviamo subito al quarto punto. L'amore vero è una... Che cos'è? L'amore vero è una... Decisione. Una scelta, una decisione. Parte da Dio. E Dio dice, 1 Giovanni 4,10, in questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Quindi Dio ama perché? Perché ce lo meritiamo? No. Dio ama perché? Perché ha deciso di amare. Perché amore vero è una decisione. Dillo alla persona accanto a te. Amore vero è una decisione. E se vi è un briciolo d'amore dentro di te, sai da dove viene? Sempre 1 Giovanni 4:19, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. È l'amore di Dio che è la fonte del vero amore. E se c'è un briciolo di amore in noi è perché qualcuno ha investito in noi con amore. Quinta lezione. L'amore vero può essere impedito da falsa dignità. Luca 7,45, quel testo che abbiamo letto, Gesù rimprovera Simone dicendo: tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Che cos'era? Il fatto che Simone non ha fatto ciò che era giusto, culturalmente giusto da fare. Perché non l'ha fatto? Ah, perché lui era fariseo. Quella razza speciale dagli ebrei che tutti dovevano venerare, onorare, rispettare. Quindi lui ha fatto un grande favore a Gesù invitandolo per venire a casa sua a mangiare. Cioè, questi sono un po' i concetti che vediamo trasparire. E così la donna peccatrice ha potuto ricevere l'amore di Gesù. E Simone il fariseo, il modello religioso, con la sua dignità falsa, non ha potuto ricevere questo amore di Dio, questo amore di Gesù. E anche noi, con la nostra dignità falsa, possiamo impedire a Dio di amarci, ma possiamo impedire anche al nostro prossimo di amarci. Con questa falsa dignità, potremmo chiamarlo anche orgoglio. Dillo alla persona accanto a te, la tua falsa dignità ti impedisce di amare davvero o di ricevere vero amore. Sesta lezione. Amore vero suscita amore. Gesù dice, io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. L'amore è lo strumento più potente per guarire relazioni. E se tu proietti amore su una relazione, questa relazione può guarire. E suscita come risposta nell'altro amore. Non perché se lo merita, come qualcuno che mi ha detto, oh, ma mio marito non si merita di essere amato. Non hai capito niente di amore. L'amore è una decisione, non è questione di merito, tu lo decidi perché lo hai deciso, con te stesso, davanti al Signore, tu ama, ed è lo strumento più potente per conquistarsi una persona, perché poi suscita in quella persona pure amore. Così, dillo alla persona accanto a te, l'amore è la chiave principale per ogni relazione. Settima lezione. Poi disse a lei, verso 48, i tuoi peccati sono perdonati. E ti immagini adesso che cosa dobbiamo dirci l'uno l'altro. Il vero amore perdona, dillo accanto a te. E mo spero che marito e moglie siano uno accanto all'altro. Se non sei seduto accanto a marito o moglie, alla fine di questo culto vai da quella persona, cioè dal tuo coniuge, e dici, il vero amore perdona. Ti voglio perdonare. Amen. Attenzione. Non era l'unica donna in quella condizione. Quando Gesù dice, lei ha peccato molto. Questo peccare molto è perché ha peccato di più di magari qualche altra donna nella stessa condizione. Quindi facciamo la differenza tra peccati gravi, peccati meno gravi, peccati mortali, peccati veniali. Non è biblico questo. davanti a Dio. Peccato separa da Dio. Grosso o piccolo che sia, la funzione è la stessa. È come bere solo un litro di benzina oppure bere la tanica piena di benzina. La differenza qual è? Se ti va bene, sei finito solo in pronto soccorso, se fanno in tempo a svegliarsi. Ma con un litro di benzina probabilmente poi non stai più bene. Ho 10 litri, siamo là. Quindi ho peccati grossi, ho peccati piccoli, ci separano da Dio. E questa misura di molto, poco, non è tanto di quello che conta davanti agli altri, ma quel punto è che cosa conta davanti a me, cioè agli occhi miei, ciò che ho fatto, quanto è grave. E con questo peso puoi andare da Gesù, piangere. Ho peccato, mi pento, perché agli occhi miei quello che ho fatto è grave. È solo la conseguenza del peccato. Perdonami, Gesù. Non c'è bisogno di peccare tanto per essere perdonati tanto e per poi essere più grati di altri. Non è quello il concetto, ma è il peso che noi ci diamo che fa la differenza. Intanto, vero amore perdona. Il vero amore divino a noi perdona. E noi con il prossimo che facciamo? Gesù ci insegna, tu perdona. Perché se non perdoni, neanche il Padre Celeste che è nei cieli ti perdonerà. Andate a leggere i passi successivi al Padre Nostro, Matteo 6, verso 30 in poi, se mi ricordo bene. Dopo il Padre Nostro, Gesù spiega proprio questi fatti qua. Il vero amore perdona. E infine, l'ottava lezione di amore. Egli disse alla donna, verso 50, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Il vero amore porta pace. È la cotta che ti mette in subbuglio tutto, poi vulcano, fuoco, fiamme, come il fuoco di paglia, ma poi passa. Il vero amore, quello deciso nel cuore, quello che stasera abbiamo studiato, interiormente mette pace. E Gesù dice alla donna, vai in pace, perché trasformata dall'amore di Gesù, lei ha portato con sé una condizione nuova, interiore. Coro. Così vogliamo ora stare davanti al Signore. Alziamoci in piedi.